Ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, Padre. Tu ci aiuti ad accogliere le situazioni di difficoltà e di fatica attraversando le notti con te. Tu non ci lasci soli, ma ci chiedi di abbandonarci a te, al tuo amore e di affidarci alla tua provvidenza. Ti ringraziamo perché attraverso tuo figlio Gesù tu ci insegni in che modo si possono attraversare le difficoltà. Ci inviti a prendere il largo, a osare staccarci dalle nostre tristezze per affrontare la novità che tu ci proponi. Donaci il coraggio di smetterla di piangerci addosso e di guardare oltre. O Spirito Santo, ti chiediamo di operare in noi perché il nostro cuore si apra alla fiducia e alla speranza e possiamo cogliere orizzonti nuovi anche nei momenti della difficoltà. O Maria, tu che sei la donna della speranza, insegnaci a attraversare le notti come le hai attraversate tu, per incontrarci con la luce di Cristo risorto. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Ecco, siamo alla nostra riflessione. Dicevo, ancora due notti, soffermiamo su due, ce ne sarebbero tante altre. La notte di Abramo e la notte di Pietro. Penso che si può cercare di mettere sotto un'unica frase presa dal Salmo 46 o 45, secondo se lo leggiamo la versione ebraica o la versione greca. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Questa frase molto bella, questo fermatevi e sappiate che io sono Dio. Apudu chi anokia Elohim, dice così l'ebraico, cioè ricordati che comunque Dio è accanto a te, fermati, sta sereno, non agitarti, non fa agitazione, no? Nasce dalle insicurezze. Quando siamo agitati vuol dire che c'è qualcosa che non va. Pascal in uno dei suoi pensieri diceva che tutti i guai dell'uomo nascono dal non sapere stare fermo in una camera da solo. Ecco, quando noi cominciamo ad agitarci, a muoverci da una parte all'altra, fermati e stai lì, fermati, c'è il Signore, se c'è, io sono Dio, ci sono. Bene, cominciamo con leggere il famoso testo di Genesi 22, 1-19. Dopo queste cose, dopo quindi la nascita di Isacco, eccetera, eccetera, Dio mise alla prova Abramo. Se uno legge nell'ebraico, il verbo mettere alla prova è lo stesso verbo del tentare. Il verbo tentare, mettere alla prova, è lo stesso verbo nella lingua ebraica e nella lingua greca è peirazzo, che vuol dire sia mettere alla prova che tentare. Cioè, che cos'è la prova? La prova è Dio che verifica la tua fede, dici di avere fede, vediamo se questa fede resiste di fronte alle difficoltà, è lì che si vede, no? Cioè io costruisco un ponte, non basta costruire il ponte, bisogna verificarlo attraverso dei pesi se tiene, no? Se il primo camion che passa il ponte crolla, cosa è servito? No, sembrava un ponte, quindi c'è una fede che sembra fede, l'abbiamo vista nel Vangelo ieri e oggi, no? Gesù disse a coloro che avevano creduto in lui e poi oggi prendono i sassi per lanciarglieli. Quindi al momento della prova, alla prova dei fatti, questa fede non resiste. Allora, sul versante di Dio questa si chiama prova, sul versante di Satana questa si chiama tentazione. Cioè è la stessa cosa vista su un versante e sull'altra. Quindi dal punto di vista di Dio è un momento in cui tu rendi salda la tua fede e dimostri che questa fede resiste e tiene, dal punto di vista del nemico è un'occasione che lui ha per farti cadere. non so se ho reso l'idea, no? Ricordate il libro di Fausti, spero che l'abbiate letto, occasione o tentazione, dove l'occasione e la tentazione è la stessa cosa alla fine. Dal punto di vista di Dio è un'occasione per crescere, dal punto di vista del nemico è una tentazione. Quindi questo Dio che tentò, mise alla prova, un po' come Giobbe, no? È la stessa cosa, la tentazione. Mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo rispose, eccomi. Riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto sul monte che io ti indicherò. Notate bene, quattro affermazioni durissime. Il tuo figlio, poi ricalca la cosa, il tuo unico figlio, non è che ne avessi 15, ne hai uno solo, l'unico che tu hai, il tuo unico figlio. Terza cosa, o agapetos, dice il greco, l'amato, cioè quello su cui tu hai riversato tutte le tue cure, perché è la promessa. Terza cosa. Quarto, Isaac, che vuol dire sorriso, il tuo sorriso. Quindi è come se ci fosse un coltello che penetra sempre più profondamente, no? Tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che tu ami, il tuo sorriso. E va nel territorio di Moria e offrilo un olocausto sul monte che io ti indicherò. Notate bene come si svolge la cosa. Ecco la notte, Abramo si alzò di buon mattino. Guardate i gesti molto lenti di Abramo, si alzò, sellò l'asino, prese con sé due servi, il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Notate bene ancora versetto 4, il terzo giorno, e uno dice, ma gli altri due giorni cosa ha fatto? C'è un silenzio, c'è il buio, c'è la notte. Tre giorni di notte, come quelli del sepolcro di Gesù. Tre giorni, che vuol dire, ci toccano tre giorni, venerdì, sabato e poi domenica, ma il giorno è uno e mezzo, comunque, terzo giorno, giorno che sta dopo, alla fine. Abramo alzò lo sguardo, alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi torneremo da voi. Notate bene la fede di Abramo, sia la notte, ma qui c'è una grande fede, c'è il silenzio, quindi Abramo che si domanda probabilmente perché, che senso ha tutto questo. Cosa mi sta chiedendo il Signore? No. Intanto dobbiamo tenere presente che questa storia dei sacrifici umani in realtà era un uso che c'era presso tutti i popoli. Tutti i popoli dell'area mediterranea orientale, tutti hanno fin dall'antichità questo uso dei sacrifici umani dei primogeniti. Quindi era una specie di sacrificio, di propiziazione per avere una fecondità maggiore, perché non ci si fermasse al primo figlio e quindi perché si potesse avere una fecondità grande. Sono state trovate tracce di Tofel, cioè si chiamano così sacrifici, gli altari di sacrifici umani anche in Sardegna, Sicilia, poi dappertutto comunque, dovunque, in Siria, in Grecia, ricordate anche il mito di Ifigenia in Aulide, Ifigenia in Tauride, Ifigenia che figlia di Agamennone, che deve essere sacrificata perché la guerra di Troia possa finire, cioè è una traccia di sacrifici umani. Quindi probabilmente alla base di questa tentazione di Abramo qual è? Alla base c'è questo, Abramo vede e sa che tutti i popoli intorno sacrificano i loro primogeniti. Allora, se tutta questa gente sacrifica il loro primogenito a degli dei che non sono dei, a degli idoli, io che ho un Dio vivo, vero, non dovrò forse io sacrificare mio figlio? Quindi nasce da una domanda che lui si pone, forse il Signore mi chiede questo, no? E dunque chiaramente alla base c'è un dato storico, l'uso dei sacrifici umani. Guardate che in Israele i sacrifici umani sono stati in vigore ancora fino a sotto il re Ezechia, poi lui ha smesso, ma poi dopo è stato ripreso di nuovo con appunto col nonno di Giosia, abbiamo visto ieri, anche lì i sacrifici umani sono continuati, quindi ricordate che la valle della Gehenna, Gehinnon, che era ai tempi di Gesù, ma anche prima, già ai tempi di Giosia, diventa la valle della discarica dove venivano portate tutte le spazzature di Gerusalemme, venivano portate lì e bruciate, per quello che Gesù parla del fuoco, il fuoco continuo della spazzatura, no? Che devono bruciare. Perché? Perché lì c'era il Tofet, c'era il luogo dove si facevano sacrifici umani. Quindi questa valle è così disgustosa, ormai, maledetta, che la facciamo diventare una spazzatura, no? E quando Gesù parla nel Vangelo, attento che la tua vita non vada nella Geenna, non vuol dire l'inferno, stiamo attenti. Attento che la tua vita non diventi spazzatura, cioè qualcosa da buttare. Questo è il significato. Quando Gesù dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma abbiate piuttosto paura di quelli non che uccidono l'anima, ma di quelli che vi tolgono la vita, cioè la voglia di vivere. La psiche in greco è la voglia di vivere, la forza vitale. Che cos'è che ti toglie la forza vitale? Il consumismo, le abitudini che ti rilassano la vita, che ti tolgono la forza di reagire. Questo qui che... Allora, attento, perché se no tu trasformi la vita in una spazzatura. Ecco la Geenna. Una vita spazzatura, una vita da buttare. Guardate che noi siamo in dentro, guardate che la nostra società dei consumi è venuta a toglierci la voglia di vivere, no? Quando per incrementare la voglia di vivere gli adolescenti usano la violenza per uccidere questo, uccidere quello, aggredire. Perché? Perché non hanno più dei valori per cui vivere. Non ha più la gioia di vivere, si annoiano. No? Io da bambino non mi ricordo mai che io abbia detto a mia madre: mi annoio, intanto ci ripensava lei a riempirmi la vita. Fai questo, fai quello, non potevo fermarmi, se o prendevo in mano un libro per studiare, ma se non avevo in mano niente, ciappa la sappa che è stata l'erba. Prendi quella roba là, mai, non potevo dire, mi annoio, mai, miei pronipotini. Nonna, mi annoio, ma che mi annoio, vieni qui che ti faccio fare io qualcosa adesso. Ecco, per dire che alla fine la noia che nasce da una vita vuota, no? Abbiate paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere, c'è un mondo che ti toglie la voglia di vivere. Comunque torniamo a noi, era tanto per spiegare il perché Abramo probabilmente ha vissuto tutto questo, però la rilettura è una rilettura teologica, cioè in fondo l'autore sacro dice: in realtà è Dio che ha voluto mettere alla prova la fede di Abramo, quindi noi la leggiamo così questo testo, al di là della sua origine storica. E quindi notate bene la fede di Abramo, cosa dice ai servitori? Andiamo, ci prostriamo, cioè adoriamo e facciamo sacrificio e torneremo. Non dice andremo e io tornerò, ma andremo e torneremo, cioè io sono sicuro che il Signore in qualche maniera mi restituirà il mio figlio, cioè credo talmente in lui che lui non so come farà, ma torneremo. E poi notate bene un'altra scena molto interessante: Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello per seguirlo tutti e due insieme. Allora notate bene, tanto il silenzio, Abramo ha detto solo due cose ai servi, ma tutto il viaggio è in silenzio, niente, neanche una parola a Dio per rispondere, dice solo eccomi, basta, e neanche una parola al figlio. E adesso cosa prende Adamo? Guardate che Abramo è così sicuro di avere indietro suo figlio che gli oggetti più pericolosi li tiene lui. Il fuoco e il coltello, al figlio dà la legna, quasi a dire non vorrei che si bruciasse, non vorrei che si tagliasse. Quindi ecco la sicurezza di Adamo, la fede di Abramo, io abbiamo parlato di Adamo, adesso viene fuori Adamo, la sicurezza di Abramo, il quale è talmente certo che Dio glielo restituirà che non vuole neanche che suo figlio abbia un graffio, no? Ed ecco ancora il silenzio della salita, ed ecco che arriva lo scioglimento della tensione. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose, ecco qui la scioltezza, finalmente, come se Abramo finalmente si scioglie, no? Rispose: eccomi figlio mio, non aspettavo se non questo. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna. Dov'è l'agnello per l'olocausto? Di nuovo la fede di Abramo. Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, non ti preoccupare, è lui, sono sicuro di lui. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio aveva loro indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco, lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo prese la mano, stese il coltello per immolare il figlio, si tese la mano per dire: Signore, questo è tuo. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo gli disse, l'angelo vuol dire il messaggero divino, vuol dire Dio stesso, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Hai fatto bene a non dargli in mano il coltello, guarda che lui deve tornare giù sano e salvo, non fargli niente. Ora so che tu temi Dio, cioè che tu ami Dio, è timore di Dio, ricordate che nella Bibbia non è sinonimo di paura di Dio, tant'è vero che noi poi è finito nel dono dello Spirito Santo, no? Sapienza, intelletto, consiglio, eccetera, e c'è il timore di Dio, che non è la paura di Dio, ma è il timore filiale, cioè Dio, ho fatto esperienza dell'amore di Dio che mi vuole talmente bene e io mi domando, ho paura di non amarlo abbastanza, ecco questo, no? In fondo il timore di Dio è come posso rispondere al suo amore così grande, ho paura di non essere in grado di amarlo abbastanza. Questo non è una paura, ma è il timore filiale. Mio padre mi vuol tanto bene che non vorrei nemmeno recargli un minimo torto, una minima tristezza. No? Ecco il timore di Dio, questo è. Quindi non è la paura, è l'amore di Dio, è l'amore. No? Adesso ho capito che tu mi ami, è qui il segno, no? Dove sta la notte? Allora, dove sta la prova? Il segno della prova che cos'è? Abramo, tu ami me o ami i doni che io ti faccio? E se io ti togliessi i doni che ti faccio, mi ameresti ancora? Ami Dio o ami le opere di Dio? Guardate questo qui, per i nostri istituti religiosi è importante, eh? Ah, le nostre opere. Ami Dio o ami le opere di Dio? Il Signore ti ha mandato all'istituto dove ti trovi, la tua congregazione, per servire Lui o per fare le opere? E se io ti tolgo le opere, allora, ecco qui il discorso, capite? È un testo profetico, credo, questo, eh? Le nostre notti, anche, pensate, io vedo, non so, tanta gente, eh? Abbiamo chiuso di qui, abbiamo chiuso di là, abbiamo lì le case che vanno in rovina, sono vuote, tutte le opere che abbiamo costruito. Ecco la prova, ma tu hai scelto Dio o hai scelto le opere di Dio? Dio le cose le può fare meglio di te, ma Lui ha scelto. Se tu hai scelto Lui, basta, non ti preoccupare, no? E qui, adesso dice ad Abramo, ho visto, ecco, attraversare la notte di Abramo è la notte di chi passa attraverso la purificazione, non le opere di Dio, non i doni di Dio, perché è abbastanza facile dire io amo Dio quando tutto va bene, prova a vedere se lo ami anche quando non ci sono queste opere che funzionano bene. La donna entra nel pollaio, non sono le galline. Come mi vogliono bene le mie galline? Ma amano te o amano Becchime? Guardate che noi rischiamo di essere le galline di Dio, no? Amiamo Lui o amiamo il Becchime che ci dà? E quando il Becchime se lo toglie lo amiamo ancora? Ricordate Salmo 131. Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Notate bene che non è un bimbo svezzato. Sono due parole, ma la lingua ebraica è una sola parola, è un termine preciso per dire il bimbo svezzato, cioè un bimbo di 3-4 anni, perché allora il bambino succhiava il latte, che sta in braccio alla mamma e non si aspetta più che la mamma gli porga il seno, sono lì, mi basta stare in braccio a Dio e basta, non chiedo nulla, non chiedo neanche il latte, Signore, mi basti tu. E anche qui viene in mente il Salmo 72, no? Un salmo molto bello, che dice: quanto a me, aderire a Dio è la mia bellezza, è bello per me scegliere Dio. Mi autem aderere Deo pulcrum est, così la traduzione che ne fa San Girolamo. Io di solito le frasi più belle dei salmi le imparo a memoria nella lingua ebraica, non ve lo ripeto perché tanto non so se, se volete sentirne il suono, va ani kirvat anochi Elohim, chi litov, è proprio questo, quanto a me decido di aderire totalmente a Dio, e aderire totalmente a Dio per me è bello, non dice è buono, c'è tov che nella lingua ebraica vuol dire sia buono che bello, perché Dio è bello e buono, no? Ciò che non è bello non è anche buono. Ricordate il bel pastore, non si dice il buon pastore, ma l'ebraico è o poi menokalos, cioè il pastore è quello bello, cioè quello che porta la bellezza di Dio. Va bene, comunque torniamo a noi. E dicevo, allora è proprio qui, hai fatto questo, non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti colmerò di benedizioni, cioè hai scelto me, bene, io sarò sempre il tuo Dio. Tu hai attraversato la notte della prova e hai deciso di seguire me anche nel momento del buio, hai continuato a credere in me anche quando tutto sembrava finito, ebbene sappi che io sono il Dio della vita, il Dio della risurrezione, non voglio la morte, io voglio la vita, in qualche maniera io scelgo sempre di portarti verso la vita, è un osare qualcosa di nuovo, no? Capite? È un Dio che osa, che ti fa attraversare queste notti perché ti vuol portare oltre. Veniamo al secondo testo, che quindi abbiamo visto la notte di Abramo, e ora vediamo la notte di Pietro, ed è il capitolo 5 del Vangelo di Luca, e capitolo 5, versetti 1-11. E intanto è anche qui interessante perché il testo ha delle sottolineature abbastanza curiose, adesso vediamo di coglierle. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, quindi c'è molta gente che sta intorno, fa ressa, quindi c'è, notate bene, c'è al centro questa folla che ha sete della parola, ascoltare, fa ressa. Gesù, stando in piedi, tanto la traduzione italiana nuova non mi piace, c'è proprio il verbo stare in piedi, cioè è Gesù risorto, cioè in fondo è il Gesù già risorto, è il Gesù vincitore, quindi quando San Luca usa il verbo Gesù, che ricordate viene in mente anche l'Apocalisse, no? Proprio l'inizio dell'Apocalisse, vidi Gesù in piedi, cioè questo Gesù in piedi è il Gesù non più disteso, ma Gesù che ha vinto, quindi tanto è vero che anche alla fine del brano, quando Pietro dice allontanati da me, lo chiama Kyrie, lo chiama Signore, che è il titolo che si dà a Cristo risorto, non lo chiama Maestro, non lo chiama amico, lo chiama Signore, quindi Kyrios, è il vincitore. E allora Gesù è già, sta lì sul lago, il lago è il simbolo dell'abisso, è il simbolo del caos primordiale, il mare, il lago, Gesù è lì, sta in piedi. E cosa vede? Gesù, stando lì, vide due barche accostate alla sponda, due barche, ma sul lago di Genesaret, se anche voi andate adesso, pieno di barche dappertutto, è un lago pescoso, quante barche c'erano? È curioso, San Luca spesso, anche negli altri Vangeli, dove avete già letto il Ceconato, no? Sì? Perché adesso c'è Lazzaro, no, avete già fatto Lazzaro anche, sì, perché ormai ho perso i giri, perché noi abbiamo altre letture, si alternano. E allora, Gesù passò e vide un uomo cieco dalla nascita, Ma come? Quanta gente sana c'era, lui vede l'uomo cieco dalla nascita, no? Entra nella sinagoga, vide un uomo con la mano inaridita. Ma come? Tutti i sani che c'erano, vede quello lì. Va là alla piscina di Bezzaita e lì vede un uomo infermo da 38 anni. Ma lì era pieno di malati, possibile? Entra ancora nella sinagoga, vede una donna inferma da 38 anni e curva. Allora, da 18 anni, scusate, curva. Allora, questo Gesù non vede soltanto le cose storte? Cioè, ha uno sguardo particolare per le notti, no? Capite? Quanta gente c'era, quanti pescatori erano lì che stavano pulendo le reti e avevano preso tanto pesce, no? Gesù vede due barche che hanno fatto flop, proprio quelle che vede. Ed è interessante, allora, io penso, quando Gesù passa davanti a me, che cosa vede? Si ferma davanti a me perché vede i miei fallimenti. Oh, questo mi dà grande pace. Non so a voi, perché se fossi pieno di virtù se ne andrebbe altro, se andrebbe altrove, ma siccome sono pieno di fallimenti, allora lui si ferma. Grazie a Gesù, perché in fondo, pensate a una mamma che ha 10 figli, 9 buoni e uno vero disgraziato tossico. Quando va a letto a chi pensa? Malgrado sia tossico, proprio perché è tossico. Proprio perché è tossico. Perché noi diciamo, il Signore mi ama malgrado sono peccatore. No, mi ama proprio perché sono peccatore. No, non è malgrado. Perché una mamma che ha un figlio disgraziato, proprio perché è disgraziato, pensa lui. Allora ecco qui, Felix culpa, no? Oh Signore, grazie perché la mia disgrazia non ti ferma, non ti blocca, la mia notte non ti ferma. Comunque vede due barche e faremo sapere che una è di Simone, ma poi c'è anche l'altra, perché tutte e due le barche poi si metteranno in cammino, no? Lo pregò, cosa fa? Entra in barca, salì sul senza neanche invitare, lavavano le reti. Domanda, quanti modi ci sono di lavare le reti? Penso almeno due. Il modo di chi ha pescato e il modo di chi non ha pescato niente. Il modo di chi ha pescato la gioia, oh che bello, domani torneremo a pescare, chissà quanto prenderemo, grazie Signore. E il modo di chi non ha pescato niente, maledette reti, chi me l'ha, fatto fare, domani invece che fare questo mestiere farei un altro mestiere, cosa dirò a mia moglie, dobbiamo pagare il mutuo, non abbiamo più niente da mangiare ai bambini, per giunta ho anche la suocera in casa, ricordate Pietro, no? E allora, insomma, è lì che quindi, ripiegato sulle sue cose, sta lavando le reti, un po'. Gesù entra proprio nella sua barca, non è bene cosa fa, ci sono dei gesti che lui fa. Lo pregò di scostarsi un poco da terra, cioè il motivo è perché vuole insegnare, non vuole essere oppresso dalla folla, ma c'è un motivo più profondo. Gesù poteva benissimo anche mettersi a predicare su un'altra barca, lasciamo Pietro lì, oh, questo qui è già triste per suo conto, è inutile che vado a rompergli le scatole, ne prendo un'altra di barca, sposta. E quindi Pietro era lì, tanto l'aveva ascoltato, no? Domanda. Quando uno è arrabbiato e sta pensando alle cose che sono andate male, potete andare in chiesa quando avete un problema? Il parroco fa la predica, voi il mio problema che va, no? Perché? Allora, ma se tu sei lì e sei salito sulla barca e hai dovuto lasciare le tue reti là, e sei qui Gesù, non puoi non ascoltarlo, insomma, hai dovuto lasciare lì le tue reti. Quindi prima cosa Gesù dice, staccati dai tuoi problemi, comincia a fermatevi e sappiate che io sono Dio, fermati, perché se stai lì con i tuoi problemi non ne vieni fuori più, continui a rimuginarci sopra, prima cosa un distacco psicologico dal problema. Poi Gesù tra l'altro non so, ve l'avevo già fatto notare ieri, la cosa che mi stupisce e che mi rende ammirato di Gesù è la sua capacità di rispetto e di discrezione. Non dice nemmeno una parola, sembra ignorare il problema, no? Non dice, mi dispiace Pietro, guarda, stanotte così, cosa vuoi? Capisco che tu hai fatto una grande fatica, chissà che sonno hai, non hai dormito tutta la notte, sei anche un po' nervoso. Niente, neanche una parola. Oppure, dicevo, io avrei fatto un'altra maniera. Preso niente, crediamo, ancora peggio. Sto filando il sale sulle ferite. Ma invece Gesù usa staccati. E poi dice interessante, quando insegnava, allora prima, notate bene, c'erano le folle che volevano ascoltare la parola, Gesù sale appunto per parlare, si dice che insegnava le folle dalla barca, e uno dice, ma sarebbe interessante sapere cosa dice, che discorso fa Gesù. Poi subito un colpo di bacchetta magica, cosa succede? Quando hai finito di parlare, alla fine, la gente che è lì che vuole ascoltare, Gesù insegna, quando hai finito, ma dimmi almeno cosa ha detto, no? Che cosa avrà parlato Gesù? Lo sappiamo? Non lo sappiamo? Secondo me lo sappiamo. Penso di sì, adesso lo vedremo. Penso di poter indovinare di che cosa ha parlato. Allora, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Quindi di giorno, chi pesca? Signore, ma tu sei mica neanche un pescatore, mi vuoi insegnare a pescare? Guarda che si pesca di notte, di giorno non si prende niente, i pesci sono furbi. C'è la luce, non incappano mai nelle reti. Però notate bene cosa dice. Maestro, lo chiama maestro, non lo chiama signore, dopo lo chiamerà signore, adesso è maestro, è colui che insegna, è uno che conosce la Torah, che conosce l'insegnamento di Dio. Letteralmente in greco è scritto così. Faticando terribilmente tutta la notte non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola, quale parola? Notate bene, noi rischiamo di confondere, Gesù dice prendi il largo, non è questa parola del prendi il largo, è la parola che Pietro ha ascoltato di tutto il discorso. Di che cosa avrà parlato Gesù? Gesù avrà parlato delle nostre notti, di quante volte facciamo flop, di come il Signore c'è vicino anche nei momenti dei nostri fallimenti. E quindi Gesù ha cominciato a parlare della provvidenza che non si arresta mai, che Dio è accanto a te anche quando non hai preso niente. Quindi Gesù ha cominciato a fare un discorso che ha colpito Pietro. Signore, adesso che ho ascoltato quello che hai detto, la tua parola, prendo il largo, mi fido di te. Non so se ho reso l'idea. No? Ecco. Cioè, forse è la mia fantasia che mi ha portato a vedere queste robe, però non lo so.
A me... Pietro, che si era così turbato e disturbato, cioè se io sono per aria non ascolto neanche
certo.
Che dice l'altro.
Però, se sono lì con le reti, sono ripreso con le mie reti, ma se lui mi fa fare il distacco, se lui mi dice vieni con me, adesso sono costretto a staccarmi e dire ma cosa vuole questo rompiscatole, sentiamo un po', no? E quindi comincia ad ascoltarlo, cioè è un po'... Prendi il distacco dal... che psicologicamente è importante, no? Ma sono qui con questo problema... Quando avevo dei problemi in parrocchia, eccetera, ma anche quando ce li ho qui. Prima cosa prendo, vado a fare un giro. Cioè, di prendere il distacco, vado a vedere il foyer da fuori, dall'alto. Vado a fare un giro in montagna. Quando in parrocchia era via, prendevo fuori dai piedi. Perché rischi di prendere, di lasciarti opprimere dai problemi. Prendi il distacco, quando li vedi da distanza cominci a dire ma tutto questo, ma alla fine ogni problema umano ha una soluzione umana, allora cominci a prendere il distacco, e Gesù c'è questo psicologicamente, no? E intanto lo costringe ad ascoltare quello che lui dice, infatti dopo aver ascoltato Gesù sulla tua parola, cioè le parole che tu hai detto, e quindi anche questa parola che mi invita, getterò le reti, fecero così. E presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Ecco qui un altro guaio. Come? Prima almeno ho portato a casa le reti. Adesso che ho preso tanta roba rischio di perdere anche le reti. Ecco un altro problema che si pone. Ma insomma, quanto costano le reti e quanto costano i pesci? Però c'è un modo per uscirne. Qual è il modo? Fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, la condivisione, ecco, la fraternità, è il momento in cui tu, col rischio di perdere le reti, allora cominci a chiamare anche gli altri, certo, con la tua parola getti le reti, ma per tirarle su hai bisogno dell'aiuto dei fratelli, non da solo, non si fa da solo. E dopo aver attraversato la notte devi imparare ad attraversarla insieme agli altri. Vennero e riempirono tutte e due le barche, cioè tutte e due le barche che non avevano preso niente, non è giusto che tu porti a casa da solo, anche gli altri non hanno preso niente, condividi con loro. Fino a farle quasi affondare. Nel greco c'è che quasi affondavano, ma non sono affondate. Le reti quasi si spaccavano, ma non si sono spaccate. Cioè, per dire, il Signore ti porta quasi al limite. Ti fidi? Cosa mi serve prendere tutto sto pesce e poi affondo con pesce e barca e perdo anche le... No, invece no, il Signore ti dice, guarda, non perdi niente, ma ti porti a casa tutto, anzi di più di quello che tu pensavi. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, quindi è una vera e propria prostrazione, no? Ti riconosco come il mio Dio, questo ci fa davanti a Dio. E in effetti dice, Kyrie, Signore, l'ebraico sarebbe Elohim, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. È molto bello questo. Perché dice allontanati da me? Perché Gesù è vicino ai peccatori. Quanti ce n'erano che avevano pescato tanto? Tantissimi. Ma Gesù è andato a prendere proprio Pietro. Mi ha scelto non perché sono il migliore, e poi dopo Gesù lo chiamerà Pietro, no? E è un modo già per dirgli, guarda che tu non sei il Pietro perché sei il migliore. Guarda che io potevo scegliere i migliori, io ho scelto te. Tu sei quello che aveva fallito, tu sei il peccatore. E questo ci fa capire, Signore, tu sei come il fuoco, e io brucio se mi stai vicino, allontanati da me. E Gesù è coi peccatori, è vicino a quelli che hanno fallito. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone, cioè tutti quanti. Gesù disse a Simone, non temere, quindi c'è una parola che si trova spesso nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento, non temere. Il non temere è sempre una parola che Dio dice quando ti affida una missione. Non temere Abramo, tu sarai padre di molte genti. Non temere Giacobbe, contesto cominciato qualcosa di nuovo. Non temere Mosè, vai, io ti dico vai dal faraone. Non temere Gedeone, cioè sono tutte non temere. Ecco, non temere Maria, la stessa cosa, eh? Oppure il sogno di Giuseppe l'altro giorno. Non temere Giuseppe a prendere con te Maria. Cioè, ti sto affidando una missione. C'è una missione, quindi quando c'è una missione di Dio, Dio ti dà la forza per compierla. Non temere, non aver paura. Cioè, io sono colui che attraversa le notti, non temere. D'ora in poi, tu, la traduzione letterale dice, sarai pescatore di uomini, è vero, ma capite, quando io pesco i pesci tiro fuori e muoiono. Ma se davvero io devo tirare fuori gli uomini perché muoiono, no. In realtà in greco c'è scritto così, pescherai gli uomini vivi, perché gli uomini perché vivano. È un pescare perché vivano, non perché muoiono, perché gli uomini non sono fatti per stare in acqua, sono fatti per stare sulla terra, e l'acqua, il mare è l'abisso, gli uomini sono nell'abisso, d'ora innanzi tu li tirerai fuori. È curioso però, interessante, perché tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Come? Adesso che abbiamo imparato a pescare dobbiamo lasciare tutto, no? È un po' come se il Signore ti dicesse, ricordati che scegli me o scegli i miei doni. Ancora una volta sembra sempre la storia di Abramo, no? Scegli me o scegli i pesci che ti ho dato. Io valgo più di tutti i pesci che ti ho dato. Viene in mente anche Marta Robin, un momento della sua vita. Marta amava molto leggere, era rimasto solo quello a un certo punto. Non poteva più lavorare perché le mani si erano... Non poteva più, non le muoveva più. allora leggeva, le piaceva leggere, il parroco le portava anche dei libri della biblioteca parrocchiale da leggere, e lei aveva una memoria formidabile. E a un certo punto perde la vista, non può più neanche sopportare la luce, una retinopatia fortissima che deve vivere nella penombra. E allora si lamenta con Gesù e dice: Gesù, ma neanche un buon libro. E Gesù le dice: Marta, io valgo più di un buon libro. Ed è curioso, perché dicono proprio coloro che l'hanno conosciuta da vicino, le segretarie che l'hanno seguita fino in fondo, che andavano a leggervi i libri. Dice: noi leggevamo dei buoni libri, ma lei era come se fosse distratta, ormai aveva un altro libro da leggere, era Gesù, è lui il mio libro, no? Ha scelto me, ho scelto i miei doni. E qui, ecco, attraversare la notte, no? In fondo il Signore, la notte io la intendo qui come pedagogia, no? È un Dio che ti porta nella notte per verificare se tu stai scegliendo Lui o stai scegliendo le consolazioni. Stai scegliendo Lui o le consolazioni che ti dai. Quando le consolazioni non ci sono più, cosa fai? Ricordate un po' quello che succede adesso, no? Spesso, matrimoni, non mi dice più niente, me ne vado. Sempre quando dicevo i matrimoni, nella predica facevo sempre questo accenno: adesso dopo il matrimonio andrete in luna di miele, ricordate che la luna di miele dura 15 giorni, mangiato il miele rimane la luna, e questa è per tutta la vita. Questo vale anche per noi consacrati, preti, monache, suore, tutte, ricordate, mentre la mia mamma, che era saggia, un giorno ero lì, da sul suo divanetto lì in cucina, un pomeriggio diceva il rosario, poi sferruzzava, faceva le sue cose, no? Una volta che aveva quasi 84 anni, e un giorno ero lì che leggevo con il mio libro seduto sulla sedia, a un certo punto, sapete, quando uno alza il mio pensiero va, e guardavo lei, ma non è che stavo guardando lei, il pensiero la trapassavo, e lei mi dice: steghete guardando. Cos'hai da guardarmi? E io dice: ma guarda, sto pensando a quante coppie, quanti sposi conosco, stanno insieme 3, 4, 5, 6, 7 anni, poi non mi dice più niente, me ne vado, non vado più avanti. Tu sei stato per 40 anni con papà, poi lui è andato in cielo, e non hai mai pensato di abbandonarlo? E mi guarda: una volta al dì, ma non l'ha mai fatto, no? Vuol dire che alla fine c'è la tentazione, ma la tentazione, noi non siamo responsabili di quello che sentiamo, di quello che vogliamo. È normale che una volta al giorno, quando ero giovane prete a Sesto, andavo a confessarmi il mio confessore era un santo padre di Chiaravalle milanese, lì c'erano i monaci, sono i monaci, no? Chiaravalle. E allora andavo lì e dicevo: sì, questo povero monaco, lui è lì tutta una vita, non ha neanche il peccato originale, non sa neanche cosa succede fuori, lui tranquillo. E un giorno che ero nero, arrabbiato, ho detto: ma padre, mi dica un po', lei non ha mai pensato di abbandonare il monastero? Lui mi guarda e fa: più volte al giorno, figliolo, ma non l'ha mai fatto. Allora il discorso non è sulla tentazione, che c'è, è la notte, ma è il coraggio di attraversare questa notte sapendo che il Signore la rende più luminosa del giorno. È lì, è il coraggio di prendere il largo malgrado tutto, di provare sempre strade nuove, di andare oltre. Gesù ci fa fare dei guadi, ci chiede di andare oltre, c'è un guado. Perché stai lì a piangere su questa notte che è andata male? Prendi il largo di nuovo. Invece di star lì a pescare ancora sempre sulla riva, che più che sacchetti di plastica e ciabatte non tiri fuori, no? Non le carte ma le scarpe tiri fuori. Ecco, il coraggio di andare in acque profonde. In fondo è quello che diceva il Papa parlando ieri ai giovani, l'altro ieri, diceva: osate prendere strade nuove, anche se c'è rischio. Questo vale anche per suore, preti, cioè il coraggio di prendere strade nuove, no? invece che stare lì a piangere sul latte versato. C'è un libro, che se lo trovate è divertente, intitolato, scritto da un certo Satan Asso, è uno pseudonimo naturalmente, Satan staccato, intitolato Le ricette del diavolo, 100 consigli per diventare cattivi con un appendice per diventare pessimi, edito dalla Gribaudi, un piccolo libro, esiste ancora, l'ho visto ancora, io ce l'ho, ed è divertente. Allora, il primo consiglio che dà, sapete qual è? Il primo consiglio del diavolo: continua a piangere sul latte versato, così ne verserai dell'altro. Ecco, questo stare lì. Allora, Gesù, prima cosa che fa Pietro: togliti dal latte versato, andiamo altrove, cominciamo a mettere lo sguardo su altri lidi, vai verso il largo, comincia a staccarti, mettiti in ascolto della mia parola, prima cosa, e poi prendi con coraggio la via che io ti sto indicando. Certo, occorre buttarsi. E penso che basti così.
Sì, sì.